L'escalation di violenza che ha portato il neoeletto presidente Daniel Noboa a decretare lo stato di conflitto armato interno e dichiarando terroristi ben 22 gruppi del crimine organizzato. Ancora una volta tutto è partito dalle carceri, dove da qualche anno è in corso la cosiddetta crisi carceraria, con lo Stato incapace di controllare e gestire i penitenziari e i membri delle gang criminali a farla da padrone, gestendo in tranquillità i propri affari anche dall'interno dei penitenziari stessi, con la complicità delle istituzioni e provocando diversi ammutinamenti o rivolte che hanno causato circa 400 morti tra la popolazione carceraria negli ultimi 3 anni. Come dicevo, anche questa volta tutto è partito dalle carceri, esattamente da 6 carceri dislocate in diverse zone del paese, dove le rivolte hanno portato alla fuga di 2 pericolosi criminali, Fito, leader dei Choneros, e Fabricio Colompico, leader dei Los Lobos. La risonanza di queste due mediatica di queste due fughe è stata ampia, anche perché uno dei 2 criminali, Fito, sarebbe il mandante dell'assassinio del candidato alla presidenza Fernando Villavicencio, avvenuto ad agosto a pochi giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali. La risposta del governo, guidato dall'imprenditore Noboa, figlio del padrone della più grande compagnia bananiera del paese, è stata di ricorrere allo stato di emergenza e al coprifuoco. Una scelta brillante, come ha detto in modo sarcastico il sociologo chitegno David Suarez, che ha trasformato tutto il paese in un grande carcere notturno, in un momento in cui lo Stato però non controlla le carceri. E la controrisposta della criminalità organizzata a questa mossa del governo è stata ancora più eclatante e mediatica. E infatti il giorno seguente un comando armato ha fatto irruzione in uno studio televisivo, sequestrando per oltre mezz'ora giornalisti e tecnici prima dell'intervento della polizia, che è riuscita a liberare le persone sequestrate e ad arrestare parte del comando. Su questo episodio però ci sono ancora molti punti oscuri, dal momento che non si sa ancora quali fossero i reali obiettivi e tantomeno quale gruppo criminale lo abbia ordinato. A questo punto il presidente Noboa ha dato un'ulteriore stretta autoritaria, decretando lo stato di guerra interno e dichiarando terroristi 22 gruppi delle 22 organizzazioni di narcotrafficanti. I partiti politici, compresa la Revolución Ciudadana dell'ex presidente Rafael Correa, hanno manifestato subito pieno appoggio al governo, invocando l'unità nazionale per sconfiggere il pericolo della violenza interna. E per alcuni giorni, in particolare nella regione della costa, la vita si è fermata. Le scuole hanno funzionato da remoto, sono stati sospesi i servizi di trasporto pubblico e le manifestazioni sportive, come il campionato di calcio, che prevedevano un afflusso importante di persone. Numerose attività commerciali hanno anche tenuto le saracinesche abbassate diversi giorni per la paura. A una settimana dal capitolare degli eventi, il report del governo parla di quasi 1.800 persone arrestate, di cui 160 per terrorismo, 5 terroristi uccisi, 32 fuggiaschi arrestati di nuovo, tra i quali spicca Colompico, uno dei 2 leader fuggiti la settimana prima, 2 poliziotti uccisi e 200 agenti penitenziari liberati. La mossa del presidente Noboa, decretare appunto lo stato di conflitto interno armato e riconoscere come gruppi terroristi le 22 organizzazioni criminali, è un passaggio cruciale che ha fatto molto discutere nel paese. Perché, diciamo, da una parte consegna nelle mani dei militari il controllo dell'ordine pubblico, ordinando alle forze armate di eseguire operazioni militari per neutralizzare i gruppi criminali e riportare l'ordine. Dall'altra, perché i gruppi criminali organizzati sono riconosciuti come forze belligeranti e di conseguenza viene concesso loro un pericoloso status politico che prima non avevano. Cosa significa decretare lo stato di guerra interno? Per la popolazione non è cosa da poco. Infatti, innanzitutto è un pericolo per tutta quella parte di popolazione più vulnerabile, impoverita, emarginata, che vede ledere pericolosamente i propri diritti come cittadini e mettere a rischio la propria libertà dal momento che, per esempio, il decreto prevede la possibilità per le forze armate di entrare nelle case senza mandato di arresto e di godere di una sostanziale impunità in caso di errori o di falsi positivi. Il modello che viene messo in atto è quello quindi della tolleranza zero, simile a quello messo in atto da Bukele in El Salvador, con carceri di massima sicurezza, che a proposito Noboa ha annunciato anche la costruzione di 3 nuovi supercarceri, e 0 diritti soprattutto per i detenuti e anche per la popolazione, direi. È proprio intorno a questo concetto di guerra che è utile però partire per cercare di comprendere bene cosa stia accadendo, non solo in Ecuador ma in generale in tutto il continente. In questi giorni molti hanno raccontato il ruolo delle organizzazioni di trafficanti, le connessioni con la mafia albanese, i cartelli della droga messicane per il trasporto della droga verso l'Europa e il Nord America, e che vede nella costa ecuadoriana, in particolare nella zona di Guayaquil, uno dei centri nevralgici di questo sistema. Tuttavia, come abbiamo visto, la guerra al narco abbiamo visto cosa significhi, per esempio, in Messico, in Colombia, in termini di perdite di vite umane, di desaparecidos, di controllo sociale e territoriale, di sfruttamento delle risorse. Tra le tante analisi che sono state fatte in questi giorni, quella che più mi convince è la ricostruzione dell'economista Pablo Dávalos, il quale sostiene senza mezzi termini che non esiste la guerra e che è un'invenzione di Noboa. Mi spiego, è un'invenzione perché il presidente ha bisogno di un nemico per mettere in atto tutta una serie di riforme economiche che altrimenti rischierebbero di trovare l'opposizione nelle strade e in Parlamento, dove va ricordato che Noboa non ha la maggioranza, ecco. Le strategie di guerra contro le droghe sono infatti modi per ottenere controllo sociale e territoriale. Il nemico consente innanzitutto di poter militarizzare il paese ed è inoltre l'argomento ideale per unire la società. Sempre Dávalos afferma che così il governo di Noboa ha la possibilità di impedire, di imporre una serie di misure di aggiustamento economico senza che la società possa reagire, attuando una dottrina dello shock nella sua forma più pura. Proprio in questi giorni, infatti, si stanno discutendo in Parlamento alcune leggi che vanno in questo senso. Stiamo parlando dell'innalzamento dell'IVA dal 12 al 15%, della legge energetica che apre le porte alla privatizzazione dell'energia elettrica e del trattato di libero commercio con la Cina e di 20 quesiti referendari, tra i quali spiccano alcuni che propongono di dare privilegi e più poteri alle forze armate. Emblematica la proposta di legge sull'innalzamento dell'IVA, che andrebbe a coprire le spese militari necessarie alla stessa guerra dei narcotrafficanti, cioè si vuole far pagare la guerra agli stessi attori che la subiranno in tutte le sue forme. Sulla questione dell'IVA, il sociologo Décio Machado mette in guardia anche se dovessero alzarla, non garantirebbe il buon esito della guerra, perché le reti delinquenziali continueranno ad avere un esercito di riserva infinito nei quartieri urbani marginali e nelle zone rurali, dove pesca la criminalità organizzata, finché appunto non verrà ricostruito un patto sociale che affronti il tema della disuguaglianza. Seguendo questo filo logico, le due parti in guerra sono strumentali, funzionali l'una all'altra, due facce della stessa medaglia che si mescolano, come dimostrato dalla corruzione e dalla cooptazione dei servitori dello Stato, le forze armate e i funzionari pubblici all'interno delle carceri e nelle istituzioni. La vera guerra pare dunque essere chiaramente quella verso la popolazione. Proprio per questo risultano fondamentali i due comunicati pubblicati da due importanti organizzazioni, quella del movimento indigeno della CONAIE e quello dell'Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, una rete di organizzazioni di difesa dei diritti umani. Entrambi i comunicati partono da un punto centrale inviolabile, intoccabile, che è la solidarietà con le vittime di questa crisi. È un elemento centrale perché in questa guerra, molto simile alla guerra al narco messicana, il rischio è che a rimetterci sia la popolazione civile, gli attivisti, i giornalisti, quanti denunciano quello che sta succedendo, presi tra l'incudine e il martello delle opposte violenze. Nel comunicato della CONAIE si fa riferimento inoltre anche all'unità nazionale, che è un'unità nazionale ben diversa da quella evocata da Noboa e alla quale ha aderito anche Correa, promettendo sostegno all'esecutivo, perché è un'unità dal basso, di chi subirà del quotidiano la violenza efferata dei narcos e lo stato di guerra decretato dal governo, con lo sfruttamento di territori attraverso le leggi che ledono i diritti e con ricette economiche che peseranno in modo drammatico sulle persone, ampliando in modo esagerato la già grande disuguaglianza esistente nel paese. E per questo inoltre la CONAI invita non solo appunto all'unità nazionale, ma anche invita le comunità, le popolazioni indigene a difendersi, ad attivare e riattivare le guardie indigene, che sono delle specie di polizie comunitarie informali ovviamente, per proteggersi dalla violenza che potrebbe venire dall'esterno, che comunque attualmente ancora non è presente in modo massiccio in questi territori. E suggerisce il sociologo e giornalista Raul Zibecki in un recente articolo che le guerre ora non servono a difendere la sovranità delle nazioni, che sono un ostacolo al sistema, ma ad accelerare l'accumulazione di potere e di ricchezza. In questo processo le persone sono diventate l'ostacolo principale, perché oggi la guerra cerca di distruggere territori per ricostruirli secondo gli interessi del capitale. Vista in un'ottica più teorica e globale, quindi, l'escalation di violenze successivi ai fatti equatoriani mostrano chiaramente il riposizionamento del capitalismo, che non ha più bisogno della democrazia per l'accumulo di ricchezza, e se la sta lentamente mangiando con la militarizzazione dei territori, che significa violenza, spoliazione, controllo in mano alle elite economiche, controllo territoriale in mano alle elite economiche. Quella che stiamo osservando è la guerra che il capitalismo quindi sta facendo da una parte a los de abajos, le popolazioni, e dall'altra la democrazia, non solo in Ecuador ma in diversi paesi del continente, in modi e tempi differenti. È quella che ormai da un decennio gli zapatisti definiscono la quarta guerra mondiale, una guerra da 360 gradi che ci porta verso un capitalismo sempre più aggressivo, oppressivo, militarizzato. E questa cosa la possiamo vedere in un contesto di crisi securitaria come quello ecuadoriano, o di crisi economica come quello argentino, ma la possiamo ritrovare anche in contesti più pacificati, o almeno di facciata, come quello messicano, dove la militarizzazione della società entra di prepotenza non solo nell'aspetto del controllo territoriale dal punto di vista securitario, quindi appunto la militarizzazione per questo, ma anche dal punto di vista economico, con la concessione all'esercito, alle forze armate, della costruzione e della gestione delle grandi opere in corso, come avviene con il Tren Maya e il corridore interoceanico. E concludo con una citazione di Naomi Klein, che dice che il capitalismo neoliberista si alimenta di disastri naturali, della guerra e del terrore, vale a dire dello shock per ristabilire il suo dominio economico. Nell'Ecuador stremato dalla violenza sta accadendo proprio questo, senza che nessuna forza politica abbia la capacità di opporsi.